Grazie. Allora io partirei con un riassunto che leggo, insomma, me lo sono preparato e scritto, insomma, interessante, ma anche per chi comunque di noi avesse bisogno di rientrare un pochino nel discorso. Gotama fu spinto alla sua ricerca da tre domande fondamentali. Qual è il piacere della vita? Qual è la tragedia della vita? Qual è l'emancipazione della vita? Per compiere questa ricerca lasciò il suo posto e iniziò quel processo che durò tutta la sua vita e che è conosciuto come risveglio. Nei suoi è possibile trovare passi in cui Gotama parla del risveglio dovuto al Dharma come di un radicale cambiamento di prospettiva che può essere esperito da chiunque, anche se difficile da comprendere. La gente che ama, che si delizia e si esalta nel proprio posto, nella propria zona di comfort, difficilmente riesce a vedere il fondamento, la base dell'insegnamento del Dharma. Il fondamento del Dharma ha una doppia declinazione. La prima è la condizionalità, il sorgere condizionato di ogni cosa. La seconda declinazione di questo fondamento è il Nibbana, ossia l'acquietarsi delle inclinazioni, delle abitudini, lo svanire della reattività. Il Dharma, perciò, non è un insegnamento astratto, ma serve a comprendere come le scelte, gli atti, le circostanze precedenti ci abbiano portato alla situazione attuale e come le scelte e gli atti del presente condizionino il futuro. Perciò nel presente mettiamo le basi per il futuro, progettiamo il futuro. Il progetto che secondo il Buddha è in grado di includere tutti gli altri progetti è quello di un essere finito, impermanente, che sia in grado di radicarsi in modo fluido e mutevole in un mondo finito e impermanente, grazie alla comprensione dei fondamenti del Dharma. Gotama, infatti, paragona ognuno di noi ad un campo arido che ha bisogno di essere innaffiato e lavorato per poter dare buoni frutti. Il saggio, infatti, è colui che, avendo compreso il Dharma, è in grado di domare il suo sé come se fosse un campo arido, bisognoso di continue cure. I principi di condizionalità fornisce il fondamento, la logica su cui basare il nostro agire. Il secondo fondamento, il Nibbana, è chiaramente visibile da chiunque abbia lasciato andare anche solo per un momento la propria reattività. Ma è un cessare, un venir meno temporaneo, perché si è presto risucchiati dalle proprie inclinazioni abitudinarie, dall'abitudine a stare nel proprio posto. Imparare a lasciare il proprio posto sempre più spesso e sempre più a lungo, allora, diviene il compito del praticante. Lasciare il proprio posto significa ripensare alla propria relazione di base con la vita. Questa possibilità si può avere nei momenti di crisi, in cui però, in questi momenti, si rischia anche di essere sommersi dall'angoscia. Lasciare il proprio posto può essere descritto anche come l'andare controcorrente, che viene definito come pati, sota, gami, ossia contrastare la forza della reattività che è innata in noi. La reattività fa parte della nostra eredità biologica ed è formata da quegli istinti e pulsioni primari, come la paura, la rabbia, l'odio, l'avidità, eccetera, che hanno permesso ai nostri antenati di sopravvivere. Ma il posto, il proprio posto, non lo si lascia mai definitivamente, per quanto l'ortodossia buddista dica il contrario, almeno per quanto riguarda gli Arhanti e i Buddha. La corrente delle pulsioni primarie è sempre in agguato e possiamo rappresentarsela internamente come un esercito invincibile o come un vaso d'argilla che possiamo frantumare con un semplice sasso. La chiave di volta sta nella nostra capacità di cambiare il nostro modo di pensare e di immaginare. Ho provato a fare questo breve riassunto di quello che abbiamo letto precedentemente. E se non ci sono domande o cose da chiedere o interventi da fare, inizierei a leggere. Ok. La psicologia sottesa. Allora, siamo, scusate, siamo a pagina 60 innanzitutto e partiamo dal primo paragrafo, quasi in alto alla pagina, con la psicologia sottesa. La psicologia sottesa a questa metafora, ossia la metafora dell'esercito invincibile oppure quello del vaso di argilla che può essere rotto facilmente con un sasso, va dritto al cuore della visione delle capacità umane che aveva Gotama. Imparando a rendere stabile l'attenzione e a dimorare in uno spazio lucido di consapevolezza lucida e non reattiva, acquisiamo la libertà di vedere le forze di Mara come pensieri, sentimenti, emozioni, credenze e narrazioni che sorgono naturalmente a causa dell'influenza dell'ambiente sui sensi di una creatura cosciente. Da questa prospettiva vediamo una schiera di eventi transitori e impersonali che svaniranno non appena la loro carica si sarà esaurita, purché non vi infondiamo energia identificandoci con essi. Non li sconfiggiamo distruggendoli, piuttosto dobbiamo capire come sorgono e come finiscono spontaneamente. Il Dharma perciò implica portare sotto controllo i pensieri ribelli, stabilizzare la presenza mentale e la concentrazione, e quindi iniziare a realizzare i nostri scopi nel mondo. Io mi fermerei un attimo, queste parole mi facevano venire in mente quello che ha detto Francesca prima, no? Ossia che una parola che qui viene utilizzata, che è quella dell'impermanenza, no? Sono eventi transitori, cioè sono eventi impermanenti quelli che possono portarci, come dire, a soffrire e a reagire in modo sconveniente per la nostra, no, per la nostra persona. Però appunto questi eventi transitori impermanenti rischiano di diventare veramente effettivamente come delle parole vuote nel momento in cui non riusciamo a viverli, no? Ad essere veramente consapevoli di cosa significa e a provarlo sulla nostra pelle. Infatti dice questi eventi transitori, non li sconfiggiamo distruggendoli, ma piuttosto dobbiamo capire come sorgono e come finiscono spontaneamente, quindi rimanere, l'importanza di rimanere a contatto con se stessi. A contatto con le proprie emozioni per capire come sorgono e come svaniscono, e come possono svanire, appunto.
Ma a me sembra che è finito, vero? Sì, Graziano, scusa. No, mi sembra che purché non vi infondiamo energia identificandoci con essi, anche questo sia un passaggio abbastanza importante. Cioè, rispetto anche a quello che abbiamo letto la volta scorsa, no? Dove si diceva vedere se stesso il suo mondo in un modo radicalmente diverso, no? Ma che cos'è questo modo radicalmente diverso? Secondo me questo chiude anche un po' il cerchio, no? Ed è questa cosa dell'identificazione. no? Con quello che ci accade, cioè invece di osservarlo e di farci conti, insomma, in qualche modo, si dice abbracciarlo anche, no? Invece di ci identifichiamo con questa cosa, quindi ci facciamo trascinare, soverchiare, no? E questo. Quindi è un po' la risposta, secondo, mi sembra, no? Cioè, almeno, perché l'altra volta dicevo, va bene, un modo radicalmente diverso, ma qual è questo modo radicalmente diverso? E dicevo, beh, ce lo dirà, ecco, secondo me la risposta è un po' questa, purché non infondiamo energie identificandoci con essi. Non so, mi sembra di capire, quindi non li sconfiggiamo distruggendoli, quindi non è che non... Come dire, non li prendiamo in considerazione, li reprimiamo, facciamo finta che non esistano, cioè ci sono, ok, però per prendersene cura non bisogna lasciarsi, cioè lasciare, non bisogna identificarsi totalmente con quello che sta accadendo, no? È solo da osservare e così, sapendo che sono appunto flussi che arrivano. Stanno e poi scemano, quindi ecco, grazie.
Mi viene in mente una
Perfetto.
cosa che, scusate, mi viene in mente una cosa che ho letto, credo in un libro di Thay, di Thich Nhat Hanh, che dice che qualsiasi cosa per vivere ha bisogno di essere nutrita, no? Di nutrimento. E appunto anche queste emozioni, questa reattività per continuare a vivere ha bisogno di essere nutrita. Nel momento in cui noi siamo in grado di togliere nutrimento, e quindi non, il nutrimento sta per identificarsi, no? Cioè, quindi, continuare a starci appresso, dargli energia, insomma, riusciamo a, come dire, in qualche modo a togliere energia, non a sconfiggerli perché è difficilissimo, ma a togliere energia. C'era qualcuno che voleva. Vai, vai.
A questo proposito, perché anche noi ci eravamo segnati questo passaggio come un passaggio cruciale, no? Non li sconfiggiamo, io penso anche la reattività, non si sconfigge in modo frontale, ma appunto depotenziando, togliendo energia. E mi veniva in mente un paragone con me e purtroppo non c'è Gianmaria, noi vecchi canoisti. Cioè, è una visione anche diversa rispetto a quello di andare controcorrente, che è proprio un opporsi, ma è quello del buon canoista che sfrutta la corrente e sa quando è il momento di andare un po' controcorrente e quando è il momento di seguire il corso della corrente. Quindi non un'opposizione continua alla corrente, ma saperla gestire. E quindi saper gestire anche questi momenti di reattività, quando non si riescono a eliminare completamente, sfruttando la consapevolezza per riuscire a giostrarsi anche su di essi. Quindi una via forse un pochino più morbida rispetto a quello di essere veramente controcorrente, ma saper gestire la corrente.
Infatti, sempre in relazione a questa mia esperienza di lunedì, alle 9 il fatto, alle 10 ho cercato in tutti i modi di distrarmi perché ovviamente devo stare con quel che c'è. Alle 11 stavo peggio delle 9 proprio perché mi sentivo anche fustigare con questo stare con quel che c'è. A mezzogiorno mi sono abbandonata. A un certo punto mi sono detta: io non sono la tristezza, io provo tristezza e va bene così. Mentre continuavo nella mia testa a rifiutare il fatto di essere triste. Cioè, io continuo a dire no, ma non sono triste, non sono depressa, no, questa cosa non mi tocca, sto con quel che c'è. Insomma, dopo 4 ore ho detto, ma dove sto andando? Cioè, sto cercando di sconfiggere un sentimento, un'emozione e alimentandola. Poi ho detto, io non sono tristezza, provo la tristezza, adesso mi sono qui, cosa mi provoca la tristezza? Piango, va bene così. Insomma, alla una ero rinsavita, alla una sembrava quasi che non mi fosse successo niente, perché ero riuscita dalla, diciamo, da questa coltre ovviamente fuori c'era anche un tempo che giustamente faceva da cornice a questa emozione e sono riuscita di tutto quel pensare, perché ovviamente ho fatto anche un lavorio, diciamo, proprio ho sostenuto proprio con energia questa cosa. Alla fine il risultato è che mi sono trovata in mano solo una semplice parola, un nome, e ovviamente stando con l'emozione, quindi facendola ovviamente perdere di energia, sono riuscita anche a concentrarmi su quello che era l'elemento principale che ovviamente mi procurava quella tristezza, e ovviamente poi sono riuscita a vederla anche con altri occhi. Insomma, si è risolta tutta, cioè ci ho messo 4 ore per arrivare e solo una mezz'ora poi per risanare, ecco. Quindi il trucco è proprio stato quello, ricordarmi che non sono quell'emozione, cioè non identifico in quell'emozione, ma lo sto soltanto provando. E quindi mi trovo molto con il concetto anche che ha proprio espresso prima Efisia, cioè proprio a me è capitato proprio così. Grazie.
Se volete, proseguo. A conclusione dello stesso testo, un'altra metafora illustra lo stesso punto con forza ancora maggiore. Umiliato dal Buddha, Mara sguscia via e medita sul suo fallimento. Si paragona a un corvo che volteggia sopra una protuberanza sul terreno, pensandosi a un pezzetto di cibo succulento. Ma quando si dà una beccata, l'uccello scopre che è una pietra e vola via avvilito. Come un corvo che attacca una roccia e rimane avvilito, dice Mara tra sé e sé, io attacco Gotama e mi dispero. Mara, la personificazione della reattività, non viene conquistato eliminando ogni singola reazione dalla nostra mente, ma trovando il modo di diventare immuni ai suoi attacchi. Ci liberiamo dalla reattività, ma ciò non significa che la reattività cessi di presentarsi. Se osserviamo questi impulsi e non li nutriamo, finiranno con l'attenuarsi e diminuire di frequenza. Tuttavia, come questo testo rende chiaro, Gotama continuò a essere soggetto agli attacchi di Mara, anche dopo il suo risveglio. Fintanto che abbiamo un corpo fatto di carne, nervi e sangue, la reattività sarà parte integrante di ciò che comporta essere umani. Dubito che il Buddha abbia usato per caso la stessa parola, sota, corrente, in due sensi contrastanti. Qui dice che la pratica del Dharma va controcorrente, ma come abbiamo visto nel capitolo precedente, ha descritto il praticante del Dharma come qualcuno che è entrato nella corrente. Nel primo caso, sota denota la corrente della reattività, nel secondo si riferisce alla corrente dell'ottuplice sentiero. Combinando queste due metafore, arriviamo all'immagine di due corsi d'acqua che si incontrano frontalmente. La corrente dell'ottuplice sentiero scorre verso la corrente della reattività e si scontra con essa. Il risultato è turbolenza. Fermerei un attimo se qualcuno ha qualche commento da fare. Io sottolineerei questi due passaggi, da un lato questa cosa che dice che fin tanto che abbiamo un corpo fatto di carne, nervi e sangue, la reattività sarà parte integrante di ciò che comporta essere umani. questo in qualche modo taglia un pochino anche tutto quel discorso sull'aver sconfitto definitivamente no, la reattività, essersi risvegliati in modo completo per sempre e definitivamente, appunto. E dall'altra mi piaceva questa immagine della turbolenza, che se vuoi visto l'esempio che faceva prima Riccardo dei canoisti, che probabilmente nella turbolenza dei torrenti ci si trovano spesso. Che mi è piaciuto parecchio, perché l'idea di queste due correnti, quella dell'entrare nella corrente del Dharma, quella del fatto dell'essere del praticante del Dharma che va controcorrente, no? Sono queste due correnti che si scontrano, ma appunto forse ha ragione Riccardo, che forse vedere così in opposizione a volte può essere anche controproducente. Magari forse più che altro, magari potrebbero anche essere momenti in cui siamo presi da modalità diverse di concepire una cosa, di praticare una cosa, di risolvere un problema e non sappiamo esattamente da che parte andare, no? Mi viene un po' in mente questo aspetto. E in quei momenti siamo presi dalla turbolenza. Mi fermerei qui se qualcuno vuole andare avanti a commentare.
Ecco, c'è un punto, il primo punto che hai detto che mi sembra molto interessante perché rivela due visioni, secondo me, diverse che io ho sempre sentito molto forte. Per esempio, quello tra differenza tra verità e realtà, la differenza tra essere e divenire. E l'insegnamento del Buddha ha sempre a che fare col divenire, ha a che fare con la realtà. E quindi c'è questa. In questo caso, sì, forse contrapposizione tra due modalità di vedere, una che vede una cosa raggiunta in modo definitivo e una invece che deve essere sempre raggiunta costantemente, di volta in volta, e che fa parte del divenire, che fa parte della realtà, che è così, è sempre in cambiamento, non arriva a un certo punto che si ferma la realtà, ma è sempre in divenire. E quindi mi è piaciuto molto questo confronto.
No, questo no, invece a me ha colpito un po' questa cosa appunto delle due correnti e dice il risultato è turbolenza. Anche qua spero che poi vada nel proseguimento della lettura, insomma, si dica qualcosa in più su questo, perché appunto visto così è forte come cosa, no? Perché sembra quasi che allora tu debba vivere in un perenne conflitto, no? Tra queste due cose, insomma. Quindi vorrei capire come viene a conciliarsi poi questa cosa.
A me pare che la turbolenza sia molto tipica, soprattutto di certi momenti, soprattutto nei primi, almeno a me è capitato spesso, nei primi tempi in cui ho iniziato a praticare, no? In cui vedevo proprio come, come dire, tendevo ad andare da una parte, però dall'altra c'era qualcosa che mi portava in una direzione molto, molto diversa. Quindi è un po' la turbolenza tipica di quando si inizia come dire, un nuovo percorso, una nuova strada. e se hanno dei dubbi, delle incertezze, non si sa esattamente come affrontare certe situazioni. Non che poi cambi più di tanto, ma come dire, forse c'è un po' più di sicurezza, ecco, andando avanti, no? Con la pratica, con un po' più di esperienza, ecco. Poi ci si ricade, almeno a me capita spesso di ricapitare in periodi di turbolenza in cui vedo poco chiaro rispetto al modo in cui mi devo comportare, mi posso comportare. E penso che abbia un po' questo senso.
Vorrei entrare anch'io ancora un attimo in questo, sempre perché questo paragone della corrente a me è sempre stato molto interessante. Entrare nella corrente è il primo, penso, dei passi per seguire il risveglio in Nirvana. Quindi sicuramente è un momento difficile. Sempre per tornare alla canoa c'è una tecnica per entrare in corrente, perché che oltretutto è controintuitiva, perché uno penserebbe di inclinarsi da una parte, ma deve inclinarsi dalla parte opposta, perché altrimenti dà giro. E quindi anche l'entrata nella corrente, penso, all'entrata della corrente del Dharma, ti porti un attimo di instabilità. E poi quando si entra nel flusso, allora quando sei al centro della corrente del Dharma, allora forse tutto diventa più stabile. Non so se potrebbe essere un'interpretazione in aggiunta a quella già fatta di Graziano, di questa turbolenza, che anche a me, leggendo all'inizio, mi aveva un po' colpito, come entro nella corrente del Dharma, dovrei trovare la tranquillità, e invece no, c'è turbolenza, forse perché è proprio un momento iniziale.
Volevo dire che anche a me ha colpito questa frase, risultato turbolenza, perché mi fa venire in mente anche un passo del Vangelo in cui si dice che Gesù dice, non ricordo le parole precise, però dice: non sono venuto a portare la pace ma la spada, la divisione nelle famiglie, cioè usa un'espressione, dovrei andarla a cercare, che però non so se il senso qua di questa espressione è in qualche modo riconducibile, però forse il fatto di mettere in discussione il nostro modo di fare le cose implica una fatica, quindi questa fatica implica anche una riprogrammazione, e quindi riprogrammare significa essere un po' appunto come un aereo in turbolenza, vai un po' qui, poi dopo no, aspetta, ci devo ripensare, faccio così, poi ecco, mi era venuta in mente questa piccola cosa.
E ogni volta che si lascia al proprio posto, come per riprendere la metafora, come dire, la turbolenza un pochino c'è, cioè, nel senso che si lascia il cammino noto per intraprendere qualcosa di diverso, sicuramente c'è questo tipo di risultato, almeno inizialmente. Io inizierei a leggere il paragrafo 3. Ad un certo punto Gotama dovette affrontare la sfida di esprimere ciò che aveva compreso. Sia che accettiamo il resoconto tradizionale secondo cui il risveglio avvenne nel corso di una notte di luna mentre sedeva sotto un pipal a Uruvela, Bodh Gaya, sia che accettiamo la versione, a mio avviso, più verosimile, secondo cui avvenne gradualmente nel corso di molti anni di studio, di apprendimento, riflessioni, discussioni, controversie e meditazioni in diversi boschetti e città dell'India settentrionale, in entrambi i casi arrivò il momento in cui dovete decidere di assumere il ruolo di insegnante e smettere di considerarsi un ricercatore, anzi un cercatore. In conclusione del resoconto sul suo risveglio al duplice fondamento, né la nobile ricerca, Gotama osserva: se dovessi insegnare il Dharma senza essere compreso dagli altri, sarebbe stancante e irritante per me. Considerando questo, la mia mente è più incline all'inazione che all'azione. È un'esitazione che suona come una nota dissonante. Contrasta anche con il passo del Vinaya, della scuola Mula-Sarvastivada, in cui, poco dopo il risveglio, dichiara esplicitamente amara la sua volontà di stabilire una quadruplice assemblea di uomini e donne mendicanti e uomini e donne seguaci al fine di comprendere, praticare e insegnare il Dharma. Poiché questo episodio è riferito alla versione Pali del grande discorso sul trapasso, doveva in origine essere stato incluso in quella tradizione, per essere poi soppresso solo in favore della storia preservata nella nobile ricerca. Nella nobile ricerca, la presunta riluttanza di Gotama a insegnare è un pretesto per destare il dio Brahma Sampati dal suo sonno. Il Buddha ricorda come questo dio conosceva con la sua mente il pensiero nella mia mente e con la velocità con cui un uomo forte estende il suo braccio flesso, svanì nel mondo di Brahma e apparve davanti a me. Una volta sistematasi le vesti, il Dio comandò che il maestro riveli il Dharma. Ci sono esseri con poca polvere negli occhi che stanno deperendo per non avere modo di udire il Dharma. Con l'appello all'autorità divina, questo racconto fornisce un egregio esempio di brahmanizzazione della comunità buddista antica. Dopo la morte di Gotama, in un mondo in cui si erano radicate le norme sociali e religiose del brahmanesimo, la comparsa provvidenziale di Brahma avrebbe fornito una spiegazione convincente di come Gotama fosse stato ispirato a rivolgersi al mondo in preda all'illusione e a insegnare il Dharma. Il commento Pali a questo passo va oltre e afferma che Gotama voleva che Brahma lo pregasse di insegnare in modo che gli esseri che veneravano Brahma riconoscessero il valore prezioso del Dharma e desiderassero ascoltarlo. Senza mezzi termini, il Dharma è legittimo perché è sanzionato da Dio. Io mi soffermerei sul primo passo, poi magari se qualcuno vuole intervenire anche sulla seconda parte, perché è interessante, è molto interessante anche la seconda. Perché a me quando lui dice che a mio avviso è più verosimile la versione per cui il Buddha arrivò al risveglio non in un modo istantaneo, no? Come dire sotto l'albero della Bodhi, come in una versione un po' mitica della sua vita, viene detto, ma attraverso molti anni di studio, apprendimento, riflessioni, discussioni, controverse e meditazioni, mi sembra anche più comprensibile, anche più umano, più, come dire, accettabile, no? Piuttosto che il risveglio che arriva da un momento all'altro, ma è come dire, un processo che si fa, che si compie nell'arco di tanti anni, no? Nell'arco di tante esperienze fatte. Questo mi è molto piaciuto.
Comunque, nel buddismo ci sono queste due tradizioni, no? Del risveglio istantaneo e del risveglio progressivo. E mi è piaciuta una frase che avevo letto in un maestro Zen che diceva: sì, il risveglio è come un colpo di maglio che rompe la catena, però è il centesimo colpo. È vero che è un colpo che lo rompe, ma ce ne sono tanti prima che hanno determinato questa rottura. E un'altra cosa che ho trovato molto interessante è sempre è questa frase: se dovessi insegnare il Dharma senza essere compreso dagli altri, sarebbe stancante e irritante per me. E mi dà l'idea molto dell'umano in questo, no? Che si sarebbe stancato e si sarebbe irritato di insegnare a persone che non lo possono e non vogliono ascoltarlo. Penso che gli insegnanti abbiano provato questa sensazione forse una volta o due nella loro carriera. E quindi magari... e come questo dia proprio l'idea del Buddha come uomo e non quel semidio che portano poi questi racconti magniloquenti, no? Che lui che aspetta che sia Brahma che gli dice che deve insegnare al mondo. Quindi dà proprio l'idea dell'insegnamento che è qualcosa che ha compreso lui e non qualcosa che arriva dall'alto. E questo secondo me arricchisce di molto il valore del suo insegnamento e della sua, di quel che ha raggiunto.
Anch'io volevo dire quello che tu hai sintetizzato così bene nella frase del maestro Zen e penso che faccia parte anche un po' della nostra esperienza. Tante volte per dire, no, si gira intorno cercando di appunto vedere le prospettive, eccetera, e poi arriva il momento della comprensione. Quindi è un po', diciamo, un'esperienza che si fa anche nelle piccole cose, no? Questa che quello che magari avviene di appunto di conquista è frutto, no? di tanto lavoro, magari meno visibile, e anche di frustrazioni, no? di sconfitte, eccetera.
Proseguirei. Introdurre la comparsa e il comando di una divinità significa che i movimenti successivi di Buddha seguono il copione di uno scenario ispirato dagli dèi. Non rappresentano una lotta umana per esprimere il Dharma. La nobile ricerca procede a descrivere la partenza di Gotama da Uruvela, il suo arrivo al parco dei cervi a Isipatana, vicino a Benares, il suo incontro con cinque vecchi compagni di ascetismo, il suo riguadagnarsi la loro fiducia, la sua ripetuta dichiarazione, l'immortale è stato raggiunto. Qualsiasi asceta o bramano contemporaneo avrebbe inteso la frase come il raggiungimento del proprio scopo. Il testo non dice nulla di specifico su ciò che ha compreso Gotama. Cerca di fornire a Gotama la legittimazione necessaria in un mondo brahmanizzato, ma evita di menzionare la natura controintuitiva del suo risveglio. E piuttosto che fornire un resoconto di ciò che insegnò, dice semplicemente: riuscì a convincere i mendicanti del gruppo di cinque. Solo un dettaglio in questa narrazione potrebbe riferirsi a un evento storico. Dopo essersi messo in viaggio per Benares, Gotama incontrò un asceta di nome Upaka, appartenente alla scuola fatalista Ajivaka. Le tue facoltà sono chiare, notò Upaka. La tua pelle è pura e luminosa. Chi è il tuo maestro? Di chi professi il Dharma? In risposta, Gotama dichiarò in una serie di versi magniloquenti che non aveva un maestro né un omologo, e che nessuno comprendeva le cose del mondo in cui le comprendeva lui. Upaka risponde: possa essere così, amico. Poi, scuotendo la testa, prese un sentiero secondario e se ne andò. L'episodio non presenta Gotama in una luce interamente positiva, e alcune espressioni sono in una forma pali, arcaica, tutti elementi che suggeriscono che un simile incontro potrebbe aver avuto luogo. Il tono ironico della storia schernisce l'autorità carismatica. Gotama rimane umiliato. Aveva fatto una buona impressione su Upaka con la sua presenza, ma aveva completamente fallito nel colpirlo con le parole. Aprendo la bocca, doveva essere apparso come un qualsiasi guru del suo o del nostro tempo. I guru tendono a essere individui carismatici, la cui pretesa di aver raggiunto l'illuminazione si fonda soltanto sulle loro affermazioni e su quelle dei loro seguaci. Nel ricordare come si recò per tappe a Benares, Gotama descrive l'incontro con Upaka sulla strada tra Uruvela e la cittadina di Gaia. Eppure Gaia è a 20 km a nord-est di Uruvela, mentre Benares si trova a oltre 240 km a ovest. Perché qualcuno diretto a Benares dovrebbe procedere nella direzione quasi opposta? E quando ricordiamo che Gotama era stato da poco gravemente malato a causa del cibo pesante che aveva mangiato, sembra impossibile che abbia intrapreso un lungo viaggio proprio quando il caldo che precede i monsoni raggiunge la massima intensità. Come asceta senza dimora, avrebbe dovuto sapere molto bene che appena le piogge iniziavano, le strade sarebbero diventate dei pantani. Tutte queste considerazioni fanno dubitare che si sia davvero recato a Benares. Provo a leggere ancora un passo per, come dire, per dare un po' un senso a quello che ho appena letto. Dall'apparizione di Brahma in poi, l'episodio si può leggere come un tentativo di presentare il Buddha in un atteggiamento di deferenza verso le norme culturali e religiose del brahmanesimo. Non solo si credeva che Benares fosse la grande città sacra dei brahmani, ma si diceva anche che i cinque asceti con cui Gotama aveva praticato in precedenza i principi dell'ascetismo fossero brahmani. Eppure l'elemento più bizzarro della storia è che 3 mesi dopo, di ritorno da Benares con 60 convertiti, sostò proprio nel luogo da cui era partito, Uruvela, prima di dirigersi di nuovo a Gaia, dove, dopo aver convertito un grande numero di adoratori del fuoco dai capelli arruffati, pronunciò il discorso sul fuoco su una collina fuori città. Perché avrebbe dovuto fare una deviazione di 480 km a ovest prima di riprendere il viaggio a Gaia e poi a Rajaga, a est? Questa è la ragione che ne dà la nobile ricerca. Con l'occhio divino che è purificato e sorpassa quello umano, vidi che i cinque asceti vivevano a Benares, nel parco dei cervi, suscita ulteriori dubbi sulla credibilità della storia. Man mano che la brahmanizzazione del bacino del Gange si diffondeva, le persone prendevano, anche se il viaggio a Benares e il soggiorno al parco dei cervi non ebbero mai luogo, avrebbe avuto perfettamente senso che il primo discorso di Gotama avvenisse in un luogo sacro al brahmanesimo, fosse diretto ai brahmani o si fondasse su una chiara affermazione delle quattro nobili verità. Questo è un passo un poco complesso, secondo me, che implica anche una conoscenza abbastanza buona della geografia dei luoghi, tant'è che chi ha il libro di voi, ma forse, forse anche nelle fotocopie, può darsi che l'abbiamo fatto nella scansione, c'è una piccola cartina che però non serve, con cui non si riesce effettivamente a cogliere le questioni che sta ponendo Bacero in questo momento, cioè le distanze, il fatto che una città è a nord-est, quell'altra in un altro punto cardinale. Però il senso, secondo me, è questo, che il racconto mitico un po' di quello che fa Gotama appena dopo il risveglio è quello di farlo andare a Benares, che è la città sacra, e quindi in qualche modo farlo dipingerlo come una... come dire, farlo entrare nella corrente, se così si può dire, del brahmanesimo, quindi ammantarlo di elementi della religione tradizionale indiana di quel periodo. Cioè, sono tutta una serie di elementi che lo portano verso quella direzione. nel racconto mitico della sua vita.
Ecco, non a caso, dopo un migliaio d'anni, il buddismo è sparito dall'India, proprio per questa brahmanizzazione sempre più spinta dell'insegnamento, fino a quando è riconfluito praticamente nell'induismo. Perciò le radici iniziarono presto di questa brahmanizzazione e questa poi anche questo depotenziamento dell'insegnamento alla fine.
Se non ci sono altri interventi, proseguirei. È molto più verosimile che dopo il risveglio il Buddha abbia deciso di trascorrere il periodo delle piogge assieme alla piccola comunità di asceti con cui aveva recentemente vissuto nelle colline circostanti il fiume, al fiume Neeranjara. È più probabile che rivolse a questi uomini, quelli che ci sono pervenuti come i primi due discorsi, i quattro compiti e sul non sé. Nell'economia della struttura e nella raffinatezza dell'argomentare, i quattro compiti portano i segni di un testo elaborato e rielaborato a lungo. Le diverse versioni esistenti in pali, in sanscrito, in cinese, in tibetano, fanno pensare che la revisione continuò ben oltre la morte di Buddha. Eppure, dal momento che il suo messaggio centrale costituisce il cuore stesso della visione di Gotama, una forma semplificata del discorso, sintetizzata forse nell'aforisma «ciò che è soggetto al sorgere è soggetto allo svanire», era probabilmente diffusa come strumento di insegnamento sin dall'inizio. Sappiamo ad esempio che quando Gotama e il suo gruppo di adoratori del fuoco convertiti raggiunsero Rajaga, Sariputta abbia esclamato questa frase quando raggiunse la sua prima intuizione del Dharma. Sulla base di quanto conosciamo del risveglio, dalla nobile ricerca, la sfida principale che si presentò a Gotama in veste di maestro fu tradurre la sua visione del Dharma come duplice fondamento nella pratica del Dharma come modo di vivere. Doveva convertire un'intuizione sul sorgere condizionato e sul nirvana in una disciplina etica, contemplativa e filosofica. Doveva modellare un qualcosa di intimo, intuitivo e indefinito in una forma che fosse accessibile agli altri, ragionata con cura e pragmaticamente strutturata. La mia ipotesi è che a un certo punto arrivò a concepire il duplice fondamento come un quadruplice compito. Prima di affrontare il quadruplice compito mi fermerei ancora un po'. Quello che si può dire è questo, che in questi passaggi Bachelor, come dire, da fondo alla sua conoscenza da un lato geografica, come abbiamo visto prima, dell'India. Lui ha fatto, così vi racconto questa cosa, lui ha avuto un incarico ad un certo punto di andare in India a documentare fotograficamente i luoghi del buddismo. E quindi ha avuto l'occasione di approfondire, di conoscere veramente molto bene tutta la... la parte dell'India in cui si è mosso Gotama. E questo gli ha dato modo anche di poter comprendere un pochino quali erano i tragitti, i percorsi, le distanze, no? Perché ad esempio diceva un percorso di 480 chilometri che da fare a piedi, non è proprio, sono proprio percorsi semplicissimi. E dall'altra espone anche un po' la sua conoscenza dei testi, no? Il suo studio anche approfondito, anche quasi filologico direi, dei testi, infatti di poter confrontare uno stesso testo in versioni diverse, no? In pali, in cinese, in tibetano, vedere come quel testo lì in versioni diverse cambia, viene modificato, rielaborato, ma come la parte centrale di questo testo, che sarebbe un pochino come il primo insegnamento dato dal Buddha, possa essere espresso in questo aforisma: ciò che è soggetto al sorgere è soggetto allo svanire. E questo è... E l'altra cosa che mi veniva a dire è come da questo racconto, collegandosi alla questione della turbolenza, che probabilmente i primi tempi in cui Gotama decise di insegnare, di mettersi sulla via dell'insegnamento, devono aver rappresentato anche per lui un bel po' di turbolenza, probabilmente perché appunto da un lato perché è incappato anche, come sembrerebbe da questo racconto, in una scivolone, no? Per cui questa persona che incontra e di cui viene raccontata appunto l'incontro fra il Buddha e l'Upaka, a un certo punto se ne va, come dire, vabbè, ho incontrato il solito guru. E dall'altra la difficoltà di tradurre in insegnamenti delle intuizioni a cui lui era arrivato.
Mi viene da pensare questo, che si impara a insegnare tramite quello che tramite gli allievi che hai davanti, no? E quindi un po' come viene spesso fatto, cioè rivolto ai maestri questa richiesta di appunto avere un'applicabilità di quello che viene insegnato, penso che appunto sia stata una formulazione fatta anche questa in progress, no? Tra il Buddha e i primi discepoli, che ponendogli domande, quesiti e anche poi cercando delle indicazioni concrete, no? Pratiche, abbiano, diciamo, contribuito a determinare, insomma, poi l'insegnamento che poi man mano si è rafforzato, ecco.
Sì, poi un'altra cosa interessante è questo, proprio come dicevi tu, Daniela, cioè nel momento in cui ti metti ad insegnare qualcosa, quello che insegni deve essere accessibile agli altri, a chiunque. Quindi nei sutra si vede come il Buddha si rivolga a persone di classi sociali, con conoscenze completamente diverse. quindi per ogni tipo di persona a cui si rivolge debba in qualche modo trovare il modo giusto di parlare, no? Il modo corretto per essere compreso, quindi anche usare delle metafore, usare delle immagini appropriate per le persone con cui sta parlando. Provo a completare allora questo paragrafo. Riprendo da la mia ipotesi è che a un certo punto arrivò a concepire il duplice fondamento come un quadruplice compito. Classica, il quadruplice compito, che poi è il modo con cui Bacelo nomina le quattro nobili verità, è questo. La sofferenza, dukkha, deve essere compresa, parigna. Il sorgere, samudaya, deve essere lasciata andare, pahana. Il cessare, niroda, deve essere contemplato, sacikata. Scusate la mia pronuncia del pali, ma non lo conosco. Il cammino, magga, deve essere coltivato, bhavana. In un linguaggio più colloquiale, il compito si può sintetizzare come un insieme di ingiunzioni. Abbraccia la vita, lascia andare ciò che sorge, osserva il suo svanire, agisci.
Questa formulazione è molto interessante perché passa da formulare delle verità, devi credere che è così, a devi mettere in atto questo, che secondo me è proprio lo spirito con cui il Buddha insegnò i tempi, non a far credere delle cose, ma a dare degli strumenti perché le persone che lo ascoltavano potessero poi liberarsi dalla sofferenza. E quindi anche a noi adesso vengono dati in modo moderno degli strumenti su cui confrontarsi e non solo credere che sia così.
Ma io trovo bellissima questa traduzione moderna, questa traslazione moderna delle quattro nobili verità. Anzi, penso che lo ingrandirò, me lo metterò da guardare ogni mattina quando mi sveglio, perché in fondo in queste quattro semplicissime frasi, oltre che essere racchiuse le nobili verità, ma penso che se io ogni mattina in cui mi sveglio tengo presente queste cose, come tante altre dovrei tenerne presente sicuramente, ma credo che siano fondamentali. E soprattutto trovo bellissima, seppure è un verbo e basta, agisci. Cioè, inizia con abbraccia la vita, in mezzo lascia andare ciò che sorge e poi agisci, però fai qualcosa inteso naturalmente per te stesso, per gli altri, come può essere per me la pratica o qualcosa di simile, e l'invito ad agire, che trovo molto contemporaneo e che si è cucito sulla nostra persona, sulla mia persona, sulla nostra persona, in questo momento ancora di più. Credo che se tenessimo presenti tutte queste quattro frasette in questo momento, è un invito, ma soprattutto sono anche strumenti pratici, pur essendo così semplici, è il massimo della pratica questo. Questo è quello che mi viene da dire. E poi un'altra cosa, mi è venuto in mente dopo, ma quando si parla dell'intuizione del Buddha sotto l'albero, questa cosa mitica che ha avuto l'illuminazione, l'intuizione, eccetera, per come sono io, per come la recepisco io, pur non avendo nessuna conoscenza approfondita della cosa, ma nella storia umana, Einstein per primo, anche lui ha detto, era molto tempo che non pensavo alla relatività, e poi un giorno mi è venuta questa illuminazione, sì, ma dietro c'era tanto. Io non credo a questi... Sì, magari può succedere che uno abbia un'illuminazione, però mi sembra molto difficile, e si spazia nella storia umana da queste intuizioni, la conversione di Alessandro Manzoni, cioè tutte queste cose io credo che siano sempre il frutto di un lungo lavorio interno. Scusate, mi è venuto in mente postuma questa cosa. Grazie.
Sempre, perché come vi dicevo, questa giornata funesta di lunedì è stata estremamente così ricca e mi allaccio a quest'ultimo passo. Vedi la cosa che sorge, e la lasci fluire, poi contempla la sua fine. E, cioè, adesso me la sono sintetizzata così ed è proprio quello che ho fatto, cioè... dietro il sorgere del dolore c'è l'ennesima caduta nell'attaccamento. Sono stata in grado anche di vedere il cammino fatto in questa, durante questo, diciamo, il cammino fatto in questa storia che è finita, che nient'altro che la mia zona comfort lavorativa, ecco, e quindi... è proprio vero, cioè al termine di tutto sono riuscita a dire ciò che ti fa soffrire è l'ennesima fine di una, diciamo, di una situazione a cui ti eri attaccata, legata, aggrappata, e quindi ancora una volta dire come, cioè sono riuscita a vedere un attimino la luce anche proprio comprendendo, quindi cioè, e anche assaporare alla fine come la possibilità di un inizio, e quindi agire per me è stato sei un po' libera adesso finalmente da tutti quegli schemi, essere libera nel senso comunque dopo questa, che è l'ultima persona con cui effettivamente ti sei legata tanto nel corso degli anni, cioè è la fine un po' di questo meccanismo dell'attaccamento che hai sempre un po' avuto. Non so se riesco a spiegarmi, però il mio agire in questo senso è stato, vedila questa cosa come l'opportunità finalmente per te, perché potrai finalmente soffrire di meno, di poter praticare il non attaccamento, che è quello che insieme a star con quel che sento, l'attaccamento è un'altra cosa che la parola vuota
mi portavo. Cioè, scusami Francesca, io non ti sento, non so se...
No, neanche io.
Solo mio.
Che vai bene. Non so a questo punto dove sono andata, dove
mi sono persa.
Adesso ti sentiamo.
Ok, non so a questo punto dove mi avete sentito. No, dicevo che anch'io, alla fine di tutta questa osservazione che ho fatto lunedì, il mio iniziare, è vero, se vedi il percorso, l'inizio, il percorso e accetti anche la fine, riesci a trovare l'input per poi ripartire. E io mi sono agganciata a questa cosa che mi era capitata per vedere l'inizio di una mia possibilità di poter praticare finalmente il non attaccamento, cioè comunque perché ho compreso che la sofferenza data di quel momento era l'ennesima fine di una situazione a cui mi ero agganciata, legata e affezionata, e quindi da lì la sofferenza, ecco, cioè quest'ultimo passaggio che abbiamo sviscerato mi ha collegato a questa situazione sempre di successa da poco. Grazie.
No, una piccola cosa su questo. Sì, poi qua diceva un linguaggio più colloquiale e quindi sintetizza un po' con queste ingiunzioni, no? Abbraccia la vita, lascia andare. Ma a me però, non so, risuona molto, molto questo, il cammino deve essere coltivato, che è un po' quello che ci siamo detti questa sera, cioè comunque questa esortazione, vabbè, che potrebbe essere appunto agisci, anche se, vabbè, non so, a me piace di più il cammino deve essere coltivato, non so perché, però perché appunto è la riprova, no, che dicevamo che non si arriva mai, no, cioè nel senso che devi comunque attraverso appunto un retto sforzo coltivarla questa cosa, no? Cioè, quindi sì, che l'illuminazione anche una volta, anche se la si raggiunge, però comunque il cammino spirituale richiede come di essere coltivato sempre, che poi è un po' una cosa che ho sentito dire anche da tanti maestri, no? Anche cosiddetti illuminati, cioè che non è che appunto c'è un punto di arrivo e poi, insomma, ma anche Tai, no? Insiste su questa cosa, cioè vediamo Tai per quello che è, no? E quindi... Però lui stesso dice, ma comunque nella pratica bisogna proseguire, no? Quindi, e questo, vabbè, certo, al di là dell'impegno che questo comporta, però insomma è un bel cammino.
Mi volevo riallacciare a quello che diceva Irene, no? Che diceva, è bella queste quattro ingiunzioni, no? Ogni mattina sarebbe bene, appena svegli, leggersele, no? Averle ben presente. E mi faceva venire in mente soprattutto questo abbraccio alla vita, perché è vero che non tutte le mattine siamo disponibili, quando ci svegliamo, ad abbracciare la vita, no? Almeno a me capita, io sono, cerco di parlare in prima persona, mi capita di alzarmi dalle mattine e non ho voglia di abbracciare la vita, e vorrei in qualche modo scantonare dalla vita e rimanere al mio posto, che in quel momento magari è il letto, e non dovermi alzare e affrontare le varie cose. E quindi proprio di avere questa possibilità di dirsi abbraccia la vita. E la cosa che mi interessa, che mi colpiva di questo abbraccio alla vita, è che è la traduzione in un linguaggio più colloquiale di la sofferenza deve essere compresa. Cioè la sofferenza deve essere compresa, l'abbraccia la vita. Come se dovesse essere un parallelo fra dukkha, la sofferenza, e la vita. Ma che è interpretabile così, secondo me, non è che la vita è sofferenza, perché così sarebbe anche un po' banale, ma come dire, ma come dukkha È la vita, no? Nel senso che nella vita c'è dentro di tutto. C'è la sofferenza, c'è la gioia, c'è il dolore, la tristezza, l'esaltazione, la bellezza. E quindi Dukkha, come dire, abbraccia tutto quello che arriva. Non puoi discernere e dire no, abbraccio solamente la gioia, la bellezza, il piacere, ma tutto il resto, per favore. Meglio di no. Cioè, abbraccia tutto quello che arriva, no? Ed è bello. Non è facile, appunto. Ogni mattina potessi dire questa cosa qui con forza, come bisognerebbe metterselo come sveglia quasi, no? E l'altra cosa, scusate, questo agisci, anche a me colpisce. Sì, è vero che è bello, anche il cammino deve essere coltivato, ma anche agisci, perché ti dà un po' l'idea, no? Siccome anche, cosa dire, lascia andare ciò che sorge e osserva il suo svanire, potrebbe anche essere interpretabile come una, come dire, sediti lungo il fiume, poi vedrai passare, come dire, il cadavere della sofferenza che stai provando, no? Quindi non è necessario che tu faccia nulla, prima o poi svanisce. Però forse anche potrebbe essere un po' un'illusione, nel senso che devi comunque agire per riuscire in qualche modo ad andare oltre la sofferenza. Quindi smonta un pochino, secondo me, questa idea che le cose svaniscono da sole, tu le puoi tranquillamente osservare che svaniscono, ma in realtà hai bisogno, secondo me, anche di aiutare spesso le cose a svanire, ad andare oltre. Grazie.
Ecco, volevo ricordare che questi aspetti sono poi spiegati anche in un discorso memorabile di Stephen Batchelor, che tenne proprio a Pianeta 10, penso 8-10 anni fa, e che è diviso in due e si intitola Il DNA del Buddismo. Secondo me è bellissimo. Poi quello che viene detto dopo più o meno riporta le stesse cose, però anche sentirlo dalla sua viva voce è molto interessante. Forse noi avevamo già messo sul sito qualche riferimento a questi due discorsi, ma magari possiamo rimetterli, perché veramente vale la pena di ascoltarli. Penso siano tradotti poi da Letizia Baglioni, quindi due grandi insieme, insomma.
E i prossimi paragrafi che leggeremo poi nelle prossime domeniche sostanzialmente riprendono poi questi quattro compiti. Ad ogni compito è dedicato un paragrafo, un capitolo, diciamo, un sottocapitolo. Io per oggi penso che sia sufficiente, mi fermerei qua, sono le 19:30 e quindi non andrei oltre. Se vogliamo darci qualche, come dire, qualche compito per rimanere nel termine, nei compiti, non so se qualcuno ha qualcosa da suggerire come riflessione per la settimana su questo testo.
Ma potremmo così, magari vedere quante volte ci riesce di abbracciare la vita. Non so, posso provare a tenerne il calcolo. Però lo trovo veramente molto bello. Io spero almeno domani mattina di, soprattutto in questo momento, di svegliarmi e di avere... Non facciamo il primo perché è troppo, però magari il secondo pensiero che sia questo, e lo auguro a tutti noi, o quantomeno di provarci.
Va bene, può essere una buona idea.
Poi magari domenica ci diciamo quante volte ci siamo riusciti.
Sì. Vediamo.
Bene, possiamo provare appunto a riflettere, a meditare, a praticare questi compiti, queste ingiunzioni. Domenica possiamo ritrovarci e raccontarci com'è andata.
Bene.
Bene. Allora, niente. Se non abbiamo altri interventi da fare, possiamo concludere questo incontro. E come al solito è stato molto interessante, molto divertente, con molti spunti di riflessione. E quindi ci vediamo domenica prossima per chi vorrà esserci.
Bene.
Grazie.
Concludiamo con un suono di campana?
Sì.
Grazie.
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 Alla prossima volta.
Grazie.
Alla prossima. Ciao.